Buongiorno Marcello Simoni.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buon anno.
Marcello Simoni, autore del libro Il mercante di libri maledetti, Newton Compton. Leggiamo qui sulla Fascetta, 10 edizioni in 2 mesi, enigmatico come il nome della rosa, avvincente come i pilastri della terra, un esordio che rimarrà nella storia. Lei che cosa ne dice di questa Fascetta, Marcello Simoni?
Dico che mi spaventa un po', anche perché diciamo io non ho partecipato nell'inventare le frasi della Fascetta. Tra l'altro adesso lì c'è scritto 10 edizioni, ma in realtà ce ne sono già 19 che stanno circolando per l'Italia. Abbiamo iniziato l'anno con la 19ª edizione. E diciamo un orientamento per i lettori, perché naturalmente sì, nel mio romanzo si parla di enigmi, si parla di medioevo, si parla di un intreccio che può ricordare, anche può allacciarsi un po' ai titoli che vengono citati, però è anche vero che io comunque ho uno stile che penso si differenzia anche sia da Umberto Eco sia da Ken Follett, perché innanzitutto ho scritto un thriller avventuroso e non un giallo saggistico. E poi ho una trama, diciamo, un modo di scrivere che ritengo personale, ecco. Dunque sono lusingatissimo, ecco, di questi confronti.
Un esordio che rimarrà nella storia, sicuramente sono parole molto pesanti, Marcello Simoni,
infatti,
quindi
infatti.
Ha una responsabilità già per il prossimo libro, questo è sicuro.
Infatti.
Il mercante di libri maledetti, le Fascette sono importanti perché attirano l'occhio a noi lettori distratti quando siamo in libreria, ma la Fascetta non è tutto. Marcello Simoni è un ex archeologo laureato in lettere, lavora come bibliotecario. È una scelta per avere più tempo per maneggiare le parole degli altri scrittori, oppure un'altra scelta questa?
Beh, di questi tempi, diciamo, avere un lavoro fisso e comunque non... Io ho accettato, ho trovato questo lavoro e non... E poi tra l'altro, naturalmente, quel lavoro di bibliotecario è un qualcosa di privilegiato, perché effettivamente non è che lasci molto tempo libero, però comunque ti permette di conoscere molte cose, tutto quello che viene pubblicato su certi argomenti, e ti dà anche gli strumenti per trovare subito quello che cerchi quando stai facendo una ricerca. Tra l'altro sembrano due, l'archeologo e il bibliotecario sembrano mestieri molto differenti tra loro.
Ma c'è una bella vicinanza però tra archeologia.
Hanno dei punti in comune, anche perché adesso come bibliotecario mi occupo anche di fondi antichi, perciò comunque si tratta sempre di avere rapporti con oggetti antichi, di trattarli con cura, di vedere libri non solo come contenitori di testi, ma anche proprio come oggetti, come reperti da curare, da custodire. E poi diciamo questi due mestieri, l'archeologo e il bibliotecario, hanno comunque ispessito quello che è la mia passione per la storia, perché sono anche medievista, ho scritto anche dei saggi di carattere medievale riguardanti il monachesimo e il pellegrinaggio dal 1000 al 1300, e tutto questo ha favorito anche il mio orientamento, ma mi ha dato delle suggestioni per quanto riguarda anche le mie scelte narrative, perché comunque io da anni volevo scrivere, io scrivo fin da ragazzino, ecco, però naturalmente anche la scrittura ci porta nel tempo, si raggiunge una maturità, si arriva a un punto in cui dice sì, sono pronto a scrivere un romanzo, e sapevo di voler scrivere un thriller, sapevo di voler scrivere una storia d'avventura. Però naturalmente non sapevo come ambientare la storia. Queste componenti, questi mestieri che ho svolto nel tempo mi hanno dato quella spinta in più, quella suggestione in più per decidere di ambientare la storia nel Medioevo e di parlare di libri.
Tra l'archeologia e l'essere bibliotecario, a volte non le viene in mente, chissà, magari per caso riesco a trovare l'Uter Ventorum. Andando di fantasia.
Sì, l'Uter Ventorum tra l'altro è un'invenzione, però fino a un certo punto, nel senso che il libro che viene ricercato nel mio romanzo è un libro di invenzione, è un libro che mi sono inventato, è fiction, però allo stesso punto però si tratta anche di un libro che comunque ha dei fondamenti storici, perché l'Uter Ventorum si compone di 4 pece, di 4 parti, ogni parte è un capitolo e ogni capitolo si riferisce ad ambienti del sapere potremmo dire talismanico o del sapere ermetico, che realmente sono esistiti e realmente sono documentati. Perciò in ogni caso anche qui c'è la mia vocazione alla saggistica, alla ricerca, dunque al fondamento storico.
Al fondamento storico, e noi nella storia andiamo, e andiamo esattamente nel 1200, esattamente comincia nell'anno del Signore 1205, il mercoledì
1205,
delle ceneri, l'antefatto ovviamente, il prologo,
e poi
si sviluppa la storia nel 18.
Abbiamo lo svolgersi della storia vera e propria.
Folate di vento gelido sferzavano l'abbazia di San Michele della Chiusa, insinuando fra le sue mura un odore di resine e di foglie secche e annunciando l'arrivo di una bufera. Non sono solamente folate di vento, e questo odore della resina ci porta già subito nell'atmosfera, perché folate di vento in questo libro ce ne sono molte, e ci sono molte bufere annunciate, bufere vere, ma comincia questo prologo proprio in un posto magico già di per sé e pieno di mistero, l'abbazia di San Michele della Chiusa.
Esatto, che è uno splendido monastero, tra l'altro ancora esistente, un monastero che ha subito anche molte ristrutturazioni, molte fabbriche nel corso dei secoli, e tra l'altro una forma molto imponente e bizzarra, perché chi ha visto San Michele della Chiusa sa che si tratta di un edificio enorme, anzi di tanti edifici addossati l'uno all'altro, perché sono in cima a un monte, sono a nord-ovest di Torino, e tra l'altro la prima fabbrica sembra, il primo edificio sembra risalire ai tempi di Carlo Magno, quando serviva, si era capito che serviva un monastero da quelle parti per non solo per ospitare monaci, ma anche i pellegrini che attraversavano le Alpi per recarsi in Francia. Molto spesso la gente in quei tratti di strada si perdevano, si ferivano, perciò avevano bisogno di ospitalità, di dormire, di mangiare. Perciò si era deciso di costruire questo monastero, un monastero che ospitava monaci di diverse nazionalità, perché naturalmente si tratta di una zona di confine, e dunque direi che era lo scenario adatto per iniziare un libro che poi viene diviso e nascosto in vari paesi europei, e qui appunto passerà Vivienne de Narbonne, che è il primo possessore del libro, e poi passerà il protagonista del romanzo, Ignazio da Toledo, che è un mercante di reliquie, un uomo che vive in bilico tra i monaci e tra i laici, un uomo che non appartiene esattamente a nessuna categoria sociale, però ha un'intelligenza tale che lo rende superiore agli uomini, ma più Ignazio è intelligente e più sarà grande l'entità dei guai in cui va incontro.
Tant'è vero che proprio all'inizio del libro lei scrive che a volte fu giudicato saggio e colto, a volte infido e necromante. Per molti era solo un pellegrino, girovago da una terra all'altra in cerca di reliquie da vendere ai devoti e ai potenti. Ma la personalità di Ignazio da Toledo è veramente poliedrica, e attorno a lui e attraverso lui veramente questo romanzo prende pieghe inusitate e per noi lettori veramente, veramente inattese. Ma quanto è durato, Marcello Simoni, la scrittura di questo suo romanzo?
La stesura mi ha tenuto impegnato per un annetto circa, dividendomi appunto tra la scrittura vera e propria e comunque i momenti di ricerca, perché sì, io sono medievista, io ho molte basi, diciamo, molte conoscenze sul Medioevo, però allo stesso tempo in questo romanzo tratto di argomenti che non necessariamente conoscevo, per esempio parlo di magia talismanica, parlo di molte località in dettaglio, perciò qui ho dovuto cercare, dunque arrivavo alla stesura di un paio di capitoli, poi mi rendevo conto che avevo bisogno di ulteriore documentazione per scrivere, mi fermavo di nuovo, andavo a cercare libri, mi documentavo e poi continuavo a scrivere, un annetto circa, ecco, un mese più, un mese meno.
Un anno per scrivere questo libro, che è stato pubblicato prima in Spagna, tra l'altro.
Infatti. Sì, perché io sono un esordiente puro, nel senso che all'inizio, quando scrivevo, non avevo Santi in Paradiso, non avevo un agente letterario, non sapevo nemmeno come ci si proponeva a un editore di un certo livello. Tant'è vero che in Italia inizialmente non mi rispondeva nessuno editore degno di nota. Questo non perché il romanzo non valesse o perché gli editori fossero cattivi o fossero disinteressati, perché proprio ignoravo di come ci si presenta effettivamente un editore. Ho avuto più fortuna in Spagna perché quando non mi rispondeva nessuno inizialmente, ho detto non ho nulla da perdere, il protagonista è un castigliano, parte del romanzo si ambienta in Spagna, proviamo a vedere se in Spagna editori che pubblicano scrittori italiani che scrivono romanzi storici possono essere interessati a questi contenuti. E difatti quando ho spedito la sinossi al Gaida Editorial mi ha risposto nel giro di 2 settimane dicendosi interessato alla sinossi e riassunto del romanzo e perciò volevano le bozze che io ho spedito rigorosamente in italiano, che poi sono state tradotte e pubblicate nel giugno 2010. Dopo pochi mesi poi ho iniziato anch'io a comportarmi in maniera più professionale, a trovare un agente letterario, a presentarmi anche in modo diverso agli editori, e questo mi ha aiutato, assieme al successo che aveva comunque il romanzo in Spagna, a farmi notare dall'editoria italiana di un certo livello.
Beh, questo è veramente un caso anche molto bello, direi degno di una fascetta. Prima successo in Spagna e poi in Italia, no? Per un autore italiano credo che non sia una cosa molto normale, vero Marcello Simoni?
Sì, una cosa che capita molto raramente, è capitata penso prima a Valerio Evangelisti, che deve essere stato notato prima in Francia che in Italia, o se non altro apprezzato prima in Spagna e poi in Italia. Capita raramente, però fa capire come anche le vie dell'editoria sono infinite e non c'è la classica, cioè alla fine non c'è la classica strada che porta dal punto A al punto B, ma al punto B ci si può arrivare in modi molto diversi, non solamente. Io ho usato, penso, una delle vie più disordinate, alla fine sono arrivato a questo risultato tramite un concatenarsi di pasticci che poi dopo alla fine ho dato un senso alla storia e adesso sto comportandomi in maniera molto più disciplinata.
Ritorniamo di nuovo all'Uter Ventorum, che è l'oggetto della grande e perigliosa ricerca in questo libro, Il mercante di libri maledetti. Ma maledetti perché? Io me lo sono chiesto più volte leggendo questo libro. È vero che la storia è complessa e senza rivelare più di tanto, però arrivare fino a definire libri maledetti mi sembra tanto, Marcello Simoni.
È stata una decisione presa insieme tra me e l'editore, perché il titolo iniziale doveva essere I mercanti di reliquie, solo che non rendeva del tutto l'idea del contenuto del libro. Libri maledetti perché? Perché alla fine si tratta di libri che vengono ricercati perché sono libri che hanno dei contenuti particolari, che danno accesso a una sapienza particolare, una sapienza cosiddetta talismanica, una sapienza che porta a conoscere la sapienza degli angeli, perché libri che nel Medioevo si credeva esistessero veramente, tra l'altro, perché nel Medioevo c'erano ancora quegli strascichi della cultura talismanica, della cultura ermetica, della cosiddetta teurgia, si diceva allora, cioè si trattava di quell'arte che permetteva di accedere e di entrare in contatto con gli angeli e di interloquire con loro. Si pensava possibile, tant'è vero che ne parla anche Sant'Agostino. La controparte però della teurgia era la cosiddetta goethia. La goethia era l'ars diaboli, l'arte del diavolo. La goethia cioè permetteva di mettere in contatto con il diavolo. C'erano delle frange di cultura che pensavano che il mettersi in contatto con gli angeli fosse in realtà un qualcosa di fallace, di ingannevole, perché si credeva che in realtà non fossero angeli a entrare in contatto con gli uomini, ma che fossero demoni che si fingevano angeli e perciò si divertivano a ingannare gli uomini. Questo concetto in parte dà fondamento, dà motivo al titolo dei libri maledetti. D'altro canto, libri maledetti perché? Perché chi cerca di impossessarsi di questo libro, dell'Uter Ventorum, alla fine molto spesso muore, viene ucciso. Perciò il mettersi sulle tracce di questo manoscritto è un po' come una maledizione.
Ed è una maledizione, ma è un libro che ci fa attraversare veramente la storia in una maniera molto molto particolare, la storia lontana nel tempo, ma per arrivare a ritrovare questo Uter Ventorum, questo libro straordinariamente importante. Ed è un libro sul quale vorrei ancora soffermarmi, Marcello Simoni, perché proprio ovviamente lo spirito del libro stesso. Lei poco fa accennava ai precetti della cultura talismanica a proposito di questo libro. Ecco, però non vorrei fuorviare un po' l'attenzione dei nostri ascoltatori parlando di cultura talismanica. Vorrei ancora che lei raccontasse più in dettaglio in che cosa consiste questa cultura, perché è qualcosa di molto diverso da quello che possiamo pensare noi oggi contemporanei.
Infatti, è vero, noi abbiamo una concezione molto diversa di quello che era nel Medioevo, quello che noi chiamiamo oggi esoterismo. Succede questo: nel Medioevo noi abbiamo una riscoperta della cultura greca e una scoperta della cultura araba. Abbiamo cioè un'enorme messe di manoscritti provenienti dall'Africa e dall'Oriente che giungono in Italia meridionale e in Spagna, soprattutto a Toledo. Questi manoscritti non vengono catalogati, ma vengono tradotti in massa, e quando si traduce si trova di tutto, perché si trovano libri di filosofia, libri di medicina. Per esempio, in questo periodo viene scoperto anche il canone di Avicenna, che viene tradotto in latino e poi viene diffuso in tutto l'Occidente. Vengono tradotti libri di matematica, infatti l'algebra, soprattutto una scoperta di questi periodi, Al-Ghobar, per esempio, l'algebra. Al-Ghobar era il nome di uno scrittore arabo. Abbiamo la riscoperta della geometria, dell'astronomia, che viene anche mescolata con l'astrologia. E poi abbiamo questi manoscritti filosofici, che viene definito Corpus Hermeticum, il corpus di Ermete, perché molto spesso gli scrittori non si firmavano col proprio nome, ma mettevano il nome di Ermete Trismegisto, ovvero il dio Mercurio. E questo Corpus Hermeticus parla di una filosofia particolare che riguarda la natura degli oggetti, la natura della materia, la posizione dell'uomo dell'universo e i rapporti dell'uomo con gli elementi superumani, potremmo dire, cioè con gli angeli e con la divinità. Questa filosofia è un modo di rendere razionale una cultura irrazionale che affonda le radici nel mondo tardo antico. E noi parliamo proprio di questa cultura ermetica, che è molto diversa dall'esoterismo, da quello che potrebbe essere la magia nera oggi, ad esempio, e viene utilizzata, questi metodi razionali vengono utilizzati per cercare appunto di evocare o di metterci in contatto o di comprendere quelle frange del sapere, quegli elementi della natura che non sono umani, non sono visibili ad occhio nudo. E Luther Ventorum parla proprio di questo.
E c'è anche la Kabbalah, la Gematria che sono presenti.
Che nasce proprio in questo periodo.
Che nasce proprio in questo periodo, è una cosa straordinariamente profonda e straordinariamente interessante. Avvicinarsi anche solamente dal punto di vista della curiosità, la Gematria è veramente un mondo enorme.
Infatti, per esempio, in questo periodo, o qualche secolo, qualche decennio dopo, nasce anche, viene scritto il cosiddetto Picatrix. Il Picatrix è una raccolta di studi astrologici, geometrici e di formule evocative, tra l'altro mi sembra anche di radice ebraica, arabo-ebraico, che hanno la stessa funzione più o meno del Luther Ventorum. Il Picatrix però è un libro molto più grosso ed è composito soprattutto, cioè sembra stato scritto da diversi autori in diversi periodi. In questo periodo viene raccolto, appunto diffuso, perché poi c'era molta gente curiosa, molto spesso i monaci, proprio le persone che in realtà avrebbero dovuto stare lontani da certi libri, erano quelli che poi li copiavano, li traducevano, perché poi i detentori del sapere al 90% in questo periodo sono monaci e sacerdoti, dunque erano loro che studiavano, copiavano e tramandavano e traducevano questi manoscritti.
Marcello Simoni, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni del nuovo anno?
Guardi, io in questo periodo io leggo solitamente più libri contemporaneamente. Adesso sul comodino sto finendo Tutto ciò che muore di John Connolly, tra l'altro è un autore che amo, e quello è un libro che ho trovato molto fatica, perché di John Connolly avevo già letto L'angelo delle ossa. Tutto ciò che muore è il suo primo romanzo, solo che è difficilmente reperibile in libreria, perciò ho girato parecchio per reperirlo, perciò me lo sto gustando da solo. Ma poi ho già qualcosa che mi aspetta, perché ho un paio di libri di Lansdale e qualche naturalmente autore italiano.
E con questa indicazione di lettura noi ringraziamo Marcello Simoni per il suo libro Il mercante di libri maledetti, e dico solo quattro parole, quelle dell'epilogo, le parole di Zoroastro, che rappresentano proprio una parte importante di queste 300 e qualche pagine: sapere, potere, udire e tacere. In queste quattro parole c'è veramente una storia come quella che abbiamo anticipato noi. Vi ricordiamo il libro, edizioni Newton Compton Editore. Grazie ancora Marcello Simoni, buona giornata.
Grazie a voi per l'invito, buona giornata e buon anno ancora.